Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 3 luglio 2008. Un caro saluto da Antonio Sofri da poggionline.com. I titoli di oggi: parliamo di Google che rende stupido, almeno da un articolo spesso mal interpretato in questi giorni. Microsoft torna su Yahoo e ancora i tagli medi per quanto riguarda le tecnologie elettronica cominciano a scomparire. Poi c'è qualcos'altro su Nova che andiamo a recuperare. Ora sigla.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci con Quinta di Copertina e partiamo da un editoriale, una riflessione. Taglio basso in prima pagina di Nova, inserto del Sole 24 Ore su i temi a noi cari che ogni giovedì ci accompagna. In questo caso Marco Magrini riflette su un editoriale di Nicolas Carr sul The Atlantic, mensile autorevole, mensile o quasi mensile, 10 numeri all'anno americano, e in questo editoriale ripreso anche in Italia, seppur in ritardo e con interpretazioni bizzarre, soprattutto probabilmente dal titolo, come spesso accade, i titoli cercano di raccontare in modo iperbolico, chiaro, semplificativo e talvolta semplificante quello che viene nell'articolo. In questo caso il titolo recitava: Is Google making us stupid? Ovvero Google ci sta facendo diventare un po' più stupidi o stupidi del tutto? Questo era l'interrogativo che Nicolas Carr declinava in maniera tale da riflettere legittimamente e senza facili semplificazioni su come e quanto le abitudini di fruizione dell'informazione che implementiamo giorno per giorno su internet possono cambiare anche il modo di pensare, il modo di riflettere, i nostri meccanismi cognitivi. Di fatto la capacità che ha la rete di farti saltabeccare da un'informazione all'altra a grande velocità parrebbe in grado di modificare la nostra struttura cerebrale, così sintetizza Magrini l'idea e anche un po' ovviamente la preoccupazione di Carr. Sono riflessioni e interrogativi assolutamente legittimi, anche perché, come spiega molto chiaramente Marianne Wolf, psicologa della Tufts University, la scrittura non è incisa ai nostri geni come la parola. Dobbiamo insegnare alla nostra mente come tradurre i caratteri in linguaggio. Noi non siamo solo quel che leggiamo, ma siamo anche come leggiamo. Quindi di fatto la domanda è: chissà se questo nostro modo, il modo che hanno gli utenti più evoluti di fruire delle informazioni su internet, di vivere la rete, di privilegiare le informazioni un po' più brevi, ridotte, facili da digerire nel tempo di un click, chissà che questo non cambi profondamente il nostro modo di pensare, non ci renda più stupidi, anche se poi bisogna capire la stupidità su che parametro è tarato. Quindi il punto è: ci sta cambiando o non ci sta cambiando? Anche Magrini dice che questo è comunque un cambiamento, anzi ancora più positivamente la verità è che internet non ci rende più stupidi ma più informati, anche per esempio sui libri che vale la pena leggere. Poi si parla dell'unica macchina planetaria, dell'insieme dei cervelli, delle capacità di conoscenza, di mettere in rete conoscenza di tutta quanta la internet, che potrebbe appunto far diventare internet un'unica macchina planetaria, e che se, come avrebbe detto il cofondatore di Google Sergey Brin, se avessimo tutte le informazioni del mondo collegate direttamente al cervello staremmo tutti un po' meglio. Una serie di riflessioni interessanti, in realtà c'è di tutto, dall'impatto che ha relazioni e le correlazioni di internet sul nostro modo di riflettere, il nostro modo di pensare, di agire, di acquisire conoscenza. Basti pensare alla facilità con cui ormai ci rivolgiamo ai motori di ricerca per avere un'informazione, e anche per esempio al cambiato modo di scrivere, che è più copia e incolla nel senso positivo, non di copiare e basta, ma è un mix, è un mettere insieme spunti diversi più che una scrittura sequenziale. Insomma, sta cambiando il modo di pensare, di riflettere anche non solo in senso negativo, soprattutto difficile talvolta capire qual è il parametro, se i libri per esempio debbano essere il parametro, la pietra di paragone da prendere sempre e comunque. E passiamo ad altro, rimaniamo su Nova, come detto, e visto che abbiamo parlato di rete, continuiamo a parlare di rete, ma se prima parlavamo di una rete super intelligente, di un cervello unico, super smart, in questo caso invece parliamo della rete stupida. In difesa della stupidità della rete, questo è il titolo dell'editoriale di Massimo Mantellini. In questo caso la stupidità e l'intelligenza della rete non è un ossimoro, non sono in contraddizione. In realtà la rete è tanto più intelligente quanto più è stupida la sua architettura, è neutrale, per usare un termine forse più corretto, di stupida la rete. Proprio di neutralità della rete e della Internet Bill of Rights sono tutte tematiche che stanno, ne abbiamo spesso parlato su Quinta di Copertina, che stanno percorrendo i teorici della governance di Internet, anche questo forse è un ossimoro, ma di fatto nell'idea che hanno alcuni di pensare una Internet in cui nella sua architettura si faccia discrimine tra pacchetti di bit e pacchetti di bit. Invece, dice Mantellini, che le discussioni sull'essenza della rete Internet conducono quasi sempre alla sua architettura. Da lì è opportuno partire per spiegare le grandi opzioni di libertà e partecipazione che la rete ci ha garantito nei suoi primi 15 anni di vita. L'architettura è il punto, continua Mantellini, è il punto, perché di fatto è la base neutrale che appunto permette la neutralità dei bit che la percorrono, ed è la ragione ultima del suo planetario successo, del fatto che in questo modo non c'è qualcuno che decide a priori, a prescindere per la sua appunto destinazione o origine, il pacchetto che deve andare più veloce o essere avvantaggiato in qualche modo, ma è di fatto la rete nel suo complesso che funziona allo stesso modo per tutti. Allora, a questo punto, dice Mantellini, è inutile cercare di affidarsi a una Internet Bill of Rights, che poi chissà se e come verrà applicata o seguita da governi, amministratori, eccetera eccetera. È meglio affidarsi alla stupidità della rete, intesa appunto come neutralità. E da intelligenza e stupidità passiamo a tutt'altro. Chissà se è intelligente o stupido, non si sa, o se sia intelligente o stupida le offerte di TIM e Vodafone. Stiamo parlando dell'iPhone, se ne sta parlando e se ne parlerà sicuramente nei prossimi giorni, del sbarco del cellulare targato Apple, stracciamercati negli Stati Uniti e nel mondo. L'11 luglio in Italia, offerto in abbonamento da TIM e Vodafone, con delle tariffe 5 per TIM e 3 per Vodafone, che sono state già contestate per quanto riguarda la loro esosità, almeno così dicono gli acquirenti potenziali italiani del cellulare iPhone, anche nel confronto con altri paesi in cui l'iPhone c'è già. E Carmine Fottina dice che ora un abbonato vale ora, e che l'operazione iPhone è una formidabile occasione per dominare sempre più il mercato, anche se, cioè, il discorso dell'abbonato più che la carta prepagata, ovviamente in Italia è il regno della carta prepagata, appunto l'iPhone può essere un modo per recuperare l'abbonato, anche se appunto non pare per adesso delle strategie di costo molto aggressive. Sul discorso dei costi non del tutto bassi, come ci si aspettava, come si sperava per l'iPhone, pare essere comunque una linea di tendenza del mercato. Ernesto Assante, su Imprese e Mercati della Repubblica, parla di un'elettronica divisa tra lusso e low cost, per cui pare esserci una sorta di divisione tra prodotti e pezzature di prezzi sempre più low per quanto riguarda il costo. Per esempio, c'è anche, facendo un veloce salto sempre su Finanze e Mercati, ma questa volta del Sole 24 Ore, taglio basso, Vittorio Carlini intervista Gianfranco Lanci diacer.inc, che appunto parla, ovviamente produttore di computer, che parla appunto della il PC ultramobile, anche low cost, molto piccolo, per cui anche questa è una tendenza verso il low cost da una parte, verso poi dei prodotti di lusso dall'altra, che in cui probabilmente anche il discorso di iPhone si inserisce. Infine, visto perché l'abbiamo segnalato, ma ne abbiamo parlato mille volte ormai, davvero le carte in tavola sono mischiate così tante volte che è difficile anche farne una sintesi, Balzania su Sole 24 Ore, ma anche Repubblica, altri giornali ne parlano. Microsoft torna su Yahoo, adesso l'obiettivo è quello di spartirsi insieme a Time Warner e News Corp di Rupert Murdoch Yahoo, per cui alla fine non lo si prende, almeno Ballmer punta a non prendersi tutta la società, ma a farne spezzatino e dividersi con i nuovi alleati, prendersi solo quindi il motore di ricerca. Chissà se questa sarà finalmente la parola fine a questa web novela, come l'ho sempre chiamata. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi, vi auguro una giornata senza novelle di nessun tipo, l'appuntamento con Quinta di Copertina per domani.